13, 13, 14, 13, 14. Allora, 13-14. 13-14 vuol dire la raccolta di parabole o il discorso in parabole, che è una raccolta di parabole fatta dall'Evangelista Matteo per il suo Vangelo, mettendo così il terzo pilastro della sua opera. Dopo il discorso della montagna, capitoli 5, 6 e 7, primo pilastro, mette il secondo, capitolo decimo, il discorso che raccoglie le istruzioni per la missionarietà o la dimensione apostolica della fede dei suoi discepoli. Viene il terzo pilastro, capitolo 13, il discorso in parabole. Poi il capitolo 14 che apre, insomma, dà inizio ad una serie di capitoli di carattere invece narrativo, cioè non sono delle raccolte di detti o di parabole. Invece i capitoli successivi saranno una raccolta di fatti, di episodi, una raccolta lunga che copre i capitoli 14, 15, 16 e 17, per essere poi seguita dal quarto pilastro della istruzione del Vangelo di Matteo, la quarta raccolta di insegnamenti di Gesù, il discorso cosiddetto ecclesiale o ecclesiastico, che è una raccolta di detti di Gesù sulla vita di fraternità, di comunione tra i suoi discepoli, sulla Chiesa cioè come tessuto di rapporti fraterni, di rapporti reciproci, di comunione. Allora, capitolo 13, raccolta di parabole. Capitolo 14 inizia il primo capitolo di questa famosa sezione narrativa che ci condurrà nel centro, o meglio nel baricentro del Vangelo secondo Matteo, che sta in quella specie di ritiro spirituale di Gesù con i suoi, durante il quale Cesarea di Filippo, fuori del teatro di azione di Gesù e dei suoi, condurrà a quel famoso discorso che solitamente si chiama discorso tra Gesù e Pietro, che solitamente si chiama la fondazione della Chiesa, che veramente nel Vangelo di Matteo, il Vangelo della Chiesa, sta nel mezzo, proprio nel baricentro, oltre che nel mezzo, diciamo, come disposizione, sta proprio nel punto, il fulcro, come si dice, il baricentro, il fulcro del Vangelo secondo Matteo. Sul capitolo delle parabole, dunque, che è una raccolta di varie parabole, che cosa dire? Ricordiamo brevemente che cos'è la parabola. Il termine parabola indica varie cose nei Vangeli e negli altri libri della Bibbia, cioè nella Bibbia in generale, nei Vangeli in particolare. Il termine parabola indica varie cose, tra cui anche quello che viene raccolto qui. Sono vari tipi di parabola. Il termine parabola è un termine generico per indicare molte cose. Per esempio, è parabola uno slogan, quello che noi oggi chiamiamo uno slogan, cioè una frase ad effetto, solitamente costruita con un gioco di parole. Questo è chiamato parabola. Una specie di indovinello, cioè una specie di frase enigmatica che fa pensare per capire cosa vuol dire, questo si chiama una parabola. Un'immagine, un paragone, un modo di parlare per immagini. Voi siete, Matteo, voi siete la luce del mondo, voi siete il sale della terra. Questo è chiamato parabola. Un proverbio, sentenza pesante, viene chiamato parabola nella Bibbia. In modo particolare nei Vangeli viene chiamato parabola un tipo che consiste, un tipo particolare, speciale, privilegiato, frequente nei Vangeli, che consiste in un racconto, per cui si dovrebbe chiamare racconto parabolico per essere esatti, più che parabola, ma solitamente si dice parabola. Un racconto inventato, quindi ha la caratteristica di essere inventato, quindi un racconto fatto, costruito a tavolino, costruito intenzionalmente dal parabolista come strumento espressivo, come mezzo di comunicazione, come linguaggio speciale per dire delle cose speciali. Per dire in modo speciale, con un linguaggio speciale, delle cose speciali. In effetti, l'insegnamento di Gesù viene spesso rivestito della forma comunicativa del linguaggio parabola. Perché? Perché il linguaggio di Gesù, il messaggio di Gesù, no? La sua proposta di vita, ha due caratteristiche. Una, che non può essere capita se non da chi ci si coinvolge. L'insegnamento di Gesù ascoltato da spettatori non può essere capito. Perché? Perché non è una comunicazione di informazioni, è una trasmissione di appelli, di provocazioni. Le provocazioni o si accettano o si rifiutano. Non ci sono tante. Di fronte a una provocazione o ci si coinvolge o non ci si coinvolge. La si accoglie solo, quindi la si capisce, la parola capire vuol dire accogliere, la si accoglie solamente coinvolgendosi. Allora, per coinvolgere l'ascoltatore, Gesù ha usato, non inventato, perché non l'ha inventato lui, lo strumento parabola, esisteva già, ha usato spesso e volentieri lo strumento comunicativo del racconto parabolico perché effettivamente un racconto, una storia, coinvolge, aiuta di più lo spettatore, l'ascoltatore, a non essere uno spettatore, cioè a coinvolgersi, ad essere preso dentro nella storia. poi un altro motivo, non solo perché il messaggio, ciò che Gesù aveva da dire, era di tipo coinvolgente, quindi bisognava usare uno strumento più coinvolgente possibile, ma l'altro motivo è perché l'ascoltatore, di fronte alla proposta che Gesù fa, bisogna che si metta in crisi, bisogna che si metta in discussione. Insomma, bisogna che pensi, bisogna che rifletta. Ora, la parabola, questa storia inventata che non si capisce bene dove vuole andare a parare, costringe l'ascoltatore, oltre che lo prende, perché un racconto ha una trama, no? E la trama si chiama trama perché si segue, no? Oltre che questo, costringe l'ascoltatore a riflettere, ma di chi sta parlando? A chi si riferisce? Dove vuole andare a parare? Che gioco giochiamo? Il che è esattamente l'atteggiamento di disponibilità, di apertura, di ricerca, che predispone alla fede. La parabola dunque è usata preferenzialmente da Gesù per questi due principalissimi motivi. Ed è usata perché la sua, il modo come è fatto un racconto parabolico, è un racconto inventato che dietro la trama nasconde un messaggio, un obiettivo dove vuole andare a parare, che a prima vista non si vede, quindi bisogna pensarci. Per rivelarlo questo messaggio, per scoprirlo questo messaggio, bisogna cercare. Per cercarlo il racconto è fatto in maniera tale che presenta delle caratteristiche paradossali, delle caratteristiche di stranezza, di modo che uno inciampa, si imbatte, va a sbattere in qualcosa di strano e dice: ma è questo? Cioè, i particolari di un racconto inventato, come la parabola, sono di solito, ci sono sempre dei particolari di carattere strano, paradossale, impressivo, provocatorio. Perché? Perché la parabola è precisamente un tipo di discorso fatto così, fatto per delle cose da dire, cioè fatto in modo speciale, tipo di discorso, di strumento espressivo di tipo speciale, per dire delle cose speciali. Ecco, allora questo è un po' l'identikit, così si può chiamare, di una parabola, o meglio di un racconto parabolico. Il nostro capitolo è una raccolta di racconti di questo genere, tranne uno o due, se volete, di questi racconti, che sono seguiti da un'altra cosa, cioè dalla spiegazione della parabola. In due casi, i principali, c'è il racconto della parabola e poi una specie di guida alla lettura, guida alla comprensione, che corrisponde ad una interpretazione, ad una lettura del racconto inventato, della parabola originaria, che insiste soprattutto, che sottolinea soprattutto alcuni aspetti del racconto, alcuni messaggi, alcune sottolineature, alcune sfumature rispetto ad altre. Saranno evidentemente le sfumature che interessano di più alla Chiesa di Matteo, ai destinatari del nostro Vangelo, e per questo, siccome è indirizzato a delle persone per cui si vuol fare l'attualizzazione della parabola per quelle circostanze, per quelle persone, per quel destinatario lì, allora le due principali recano anche questa specie di guida alla attualizzazione della parabola. Precisamente la parabola della semina è seguita dalla spiegazione della parabola, e poi la parabola dell'erba buona e dell'erba cattiva seminati insieme nello stesso campo, quindi dell'erba mista, viene seguita da una guida alla lettura, da una spiegazione subito dopo. Questo sono i due perni, diciamo, i due pilastri del capitolo 13, sono le due parabole principali seguite da due indicazioni di lettura che insistono su alcune sfumature particolari. Detto questo, visto che non possiamo leggere tutto, vogliamo riferirci a quello che avete notato di più voi, capitolo 13, poi anche in quello successivo.
Cosa che ha fatto un po' di difficoltà, e Gesù dice che a voi è dato di conoscere i misteri del regno, ma a loro non è dato. In pratica a qualcuno è dato e a qualcuno non è dato. Siccome una volta in una discussione con una persona, a un certo punto mi ha liquidato presso poco così, allora insomma, che cosa vuol dire? Che ci sono delle persone che Dio ha predestinato a capire, altre che invece no, oppure
dunque la frase innanzitutto non è sola, è seguita da altre. Non si dice cioè solo a voi è dato ma a loro non è dato. Quindi ci sono alcuni che arrivano a conoscere, ci sono altri che sono arrivati a conoscere i segreti della proposta di Gesù. Ci sono altri a cui che non ci sono ancora arrivati, e allora si prosegue dicendo: perché a chi ha sarà dato e avrà sempre di più, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Il che indica che con ad alcuni è dato, ad altri non è dato, con questa seconda parte, ad altri non è dato, dalla frase che segue, versetto 12, si capisce che ci si riferisce non ad una specie di privilegio che viene dall'alto, ma ad una scelta che viene dal basso. Perché si dice che sarà dato a chi ha, che è di nuovo una parabola, nel senso generico che dicevamo prima, no? Sentite, a chi ha sarà dato, a chi non ha sarà tolto anche quello che ha, questo è un gioco di parole, è una frase a effetto, una frase che per capirla bisogna scavarci. Ecco, anche questo si chiama parabola, e non a caso si trova qui nella raccolta delle parabole. Pensandoci dunque, si capisce che a chi ha sarà dato, si intende, perché dopo segue a chi non ha sarà tolto, si intende a chi ha disponibilità di accogliere sarà dato, e a chi non ha la disponibilità, la voglia di coinvolgersi, sarà tolto invece anche quello che credeva di avere. Da questa frase che segue si capisce che a voi è dato, ad altri non è dato, non si intende qualcosa di passivo, ma qualcosa che dipende da chi ha, chi non ha. Questo gioco di parole sottintende qualcosa che dipende dalle scelte. Poi, quel che segue ancora di più, subito dopo fa capire, 13, che la parabola è lo strumento obbligatorio, la via obbligatoria per comunicare i messaggi di tipo provocatorio che ha da comunicare Gesù, perché di fronte alla parabola, proprio perché è uno strumento comunicativo che esige coinvolgimento, che domanda un po', come dire, esporsi, compromettersi, entrare, coinvolgersi, chi è che non lo fa è subito smascherato dalla parabola stessa, dal parlare in parabole. Chi non lo fa si vede, perché la parabola richiede per sua natura, impegna per sua natura. Per questo io parlo loro, loro, cioè questo loro dal seguito si capisce che sono quelli che non si coinvolgono o non si vogliono coinvolgere. Per questo io parlo loro in parabole, perché pur vedendo non vedono, pur udendo non odono e non comprendono. E così si adempie la parola del profeta Isaia quando dice: voi udrete ma non comprenderete, guarderete ma non vedrete, perché il cuore di questo popolo si è indurito, sono diventati duri di orecchi, hanno chiuso gli occhi per non vedere, e per non sentire hanno chiuso gli orecchi, per non intendere, per non capire, per non accogliere con il cuore, cioè convertirsi ed essere così da me risanati, trasformati, cambiati, guariti. La citazione del profeta che va di dietro, subito dietro, no? È aggiunta a questa frase: per questo io parlo loro in parabole, perché sono gente che pur vedendo non vedono, udendo non odono e ascoltando non comprendono, indica che la parabola è precisamente usata perché il destinatario di un messaggio speciale, alternativo, provocatorio come quello che Gesù ha da dire e da dare, si trova di fronte una religiosità convenzionale ben insediata in se stessa, che si sente a posto con Dio e con tutti, e che non ha nessuna voglia di mettersi in crisi. Cioè, vedono, ma non vedono. Ascoltano, ma non ascoltano. Cioè, non comprendono, cioè non ricevono, cioè non si lasciano coinvolgere e capovolgere. Allora, dice, per questo io parlo in parabole. Si capisce bene che la parabola è usata come strumento educativo, come il canale obbligato per arrivare a coinvolgere, a scuotere, a mettere in crisi una religiosità sicura di sé, ben attestata, convenzionale, tradizionale, direi oggi, che non si muove, non si scrolla, come si dice la monaca, non si lascia intaccare. È un sistema chiuso, autoprotettivo, ben articolato, vecchio, molto, molto fondato. Il cuore di questo popolo si è indurito, diceva già Isaia, cioè la religiosità di questo popolo è diventata incartapecorita. Irrigidita, chiusa. Il rapporto con Dio di questo popolo si è ridotto ad una convenzione, una cosa convenzionale, diremmo oggi. E allora si ha voglia parlare, non ascolto, si ha voglia indicare, non vedono. Si ha voglia lanciare appelli, rimbalzano, tornano indietro, come la palla contro il muro. Non è un caso che si citi così abbondantemente un testo così importante, così significativo di Isaia, sottolinea molto fortemente il significato teologico profondo, profondissimo, pedagogico non solo, ma teologico ancora di più, allo strumento profetico caratteristico del parlare parabolico. Perché prediletto, perché è importante, perché vi è obbligata, perché la parola di Gesù, il messaggio di Gesù è una proposta capovolgente, è una cosa alternativa, è un lanciare un appello che si trova di fronte un destinatario refrattario, ed allora per fare breccia in un destinatario di questo genere si usa lo strumento parabolico. Allora, mettendo insieme questa sequenza di frasi, si capisce che la prima, che è il primo anello di questa catena, non significa un privilegio esclusivo e discriminatorio, significa invece la situazione comune che sta di fronte a quelle gravi, grandi provocazioni che Gesù è venuto a portare. Il Vangelo vuol dire la grande notizia, il grande appello, grande messaggio, no? Non è tanto la descrizione di un privilegio, ma della situazione in cui si trovano gli ascoltatori del Vangelo. persone, soprattutto se sono persone dalla religiosità vecchia, nel senso di invecchiata, indurita, abitudinaria, ripetitiva, convenzionale, che hanno bisogno di essere risvegliati dal sonno o dal catalessi, che hanno bisogno, cioè, di essere provocati, scossi, coinvolti in un discorso di conversione, che hanno bisogno di essere convertiti, come direbbero altri costruiti. Allora si dice: a voi è dato, a loro non è dato, è la distinzione fra i discepoli come coloro che si lasciano coinvolgere e quindi arrivano a scoprire il tesoro, i misteri del regno dei cieli, il segreto, i segreti, le segrete bellezze, segrete, il fascino segreto. Segreto vuol dire da scoprire, che si scopre solo se si cerca. Si vedrà dopo che c'è una parabola proprio sulla caccia al tesoro o sulla caccia alla perla, cioè qui ci sono delle perle ma le trova solo chi le cerca.
Allora, scusi, cosa vuol dire poi al 17, in verità vi dico, molti profeti giusti hanno desiderato vedere ciò che voi vedete e non lo vedete, e ascoltare ciò che voi ascoltate e non vedete. Cioè, non è una contraddizione con quello che sto dicendo.
Perché?
Cioè, perché chi appunto ha questo desiderio di conoscere, no, diceva, e qua invece c'è molti profeti giusti hanno desiderato vedere ciò che voi vedete e non lo vedete. Cosa vuol dire?
Vuol dire che qui ci si riferisce a Gesù e alla sua proposta di vita alternativa, alla sua parola rivelatrice. Molti profeti e giusti hanno desiderato vedere Gesù, non l'hanno visto. Ascoltare le sue proposte non l'hanno potuto fare. Prima si era detto invece beati voi, perché voi siete a diretto contatto con questa realtà, ma soprattutto perché i vostri occhi vedono, i vostri orecchi sentono, quello che si era detto prima, no? A voi è dato di conoscere. Anche questa frase, per esempio, il versetto 16, spiega quello che non chiedeva valore, cioè il versetto 11 vuol dire che, no, si sottolinea che la distinzione è tra i discepoli, che si chiamano discepoli perché si coinvolgono, perché si lasciano educare, perché si lasciano colpire, perché si lasciano condurre. Allora si dice perché vedono, perché sentono. E per sottolineare quanto i discepoli sono fortunati perché vedono e perché sentono, si dice perché quello che voi avete la possibilità di vedere, quello che voi avete la possibilità di sentire, non l'ha avuto mai nessuno prima di voi.
Cioè, cronologicamente,
sì, però mettere in luce questo vuol dire non tanto sottolineare la privazione degli altri, quanto la fortuna, il tesoro, la luce, la meraviglia che i discepoli hanno davanti, tutta da scoprire.
Forse, scusi, una cosa sola. Qua dice nel versetto 58: non fece molti miracoli a causa della loro incredulità, no? Quando dice, cioè, che nessun profeta è apprezzato nella propria patria. questo rifiuto da parte sua di fare dei miracoli è proprio per questo, perché dice loro in fondo non sono pronti ad accettarmi, non sono aperti, non vogliono accettarmi, allora tanto è inutile che io...
Sì, cioè, quello che qui viene chiamato miracolo, che poi è una traduzione moderna, è precisamente una comunicazione non verbale, come la parabola è una comunicazione verbale, è la provocazione di Gesù. È chiaro che dove c'è l'incredulità, cioè vedono ma non vedono, sentono ma non ascoltano, le provocazioni di Gesù non avvengono, non hanno luogo, non si possono compiere. Perché quelli che noi chiamiamo miracoli, quelli che noi chiamiamo parabole, sono due mezzi complementari, uno verbale e uno gestuale, per comunicare la proposta di vita di Gesù. Perciò quella frase è un po' come quelle sopra sulle parabole, solo che apre la serie invece dei gesti, che parallelamente alle parabole costituiscono lo strumento comunicativo della proposta di Gesù.
Volevo chiederti questo, c'è il discorso della parabola del Signore che vuole, cioè quando il seme cade sulla buona terra, mette poi della terza in più mano, producendo i sostanti, eccetera. Ecco, adesso noi sappiamo che è difficile per tutti seguire la parola di Gesù, di Matteo, eccetera. Quindi il discorso di questo percentuale, cioè ad esempio uno si può accontentare di dare il 30%, cioè cosa vuole intendere lui, secondo le capacità queste percentuali, oppure invece se uno già fa un frutto, anche se il frutto lo fa piccolo, potrebbe essere anche una cosa buona verso...
No, qui bisogna seguire il racconto per capire. Per capire dove vuole andare a parare. Prima di tutto si nota che questo è uno di quegli elementi strani del racconto che vi dicevo prima, un racconto parabolico, un racconto inventato, un racconto inventato con dei particolari paradossali. Questo è uno di quei particolari paradossali che rivelano, svelano, se stiamo attenti, dove si vuole andare a parare, cioè qual è l'obiettivo della parabola, il messaggio della parabola. Perché? Perché non esiste nessuna semina che rende il 100%. Queste non sono cose reali. Infatti se uno venisse a raccontare di aver seminato e di aver ottenuto come risultati il 100%, gli direi cala, cioè gli direi sono balle. No, ma se, perché? Perché si rivela da qui, ma un momento, andiamo dietro al racconto. Questo rivela che il racconto è un racconto inventato. Che cos'è che lo rivela? Dei particolari strani come questi. Poi un altro particolare strano di questo racconto parabolico è che sto seminatore semina dappertutto. Non si fa così a seminare. Semina nella strada, semina negli spini, nei fossi, nelle ripe, nei sassi. E poi alla fine, finalmente, semina nel terreno dove si deve seminare. Sembra che non si fa così a seminare. Se uno sente raccontare una parabola così, dice, ma questo dove ha imparato? Chi gli ha dato la patente? Dove ha imparato a seminare questo qui? Cioè, di nuovo, si capisce che quello che racconta sta raccontando qualcosa che non è reale, quindi dove vuole andare a parare? Vedete l'esemplificazione di quel che vi dicevo prima, no? Una parabola si chiama parabola perché? Allora, dove vuole andare a parare? Chi può essere, trattandosi di Gesù che parla? Cosa può essere il referente di un discorso fatto così? Uno che semina dappertutto, semina, semina, semina e semina, dove? Senza badare. Sembra che invece che seminare spende, spande, come si dice, cioè ha da una ricchezza infinita, da oppure, come dire, è una fontana, è una pioggia, la pioggia cade dove cade. Cioè è una manna, è un... Ora, che cos'è che avviene così? Ricordandosi che già i profeti avevano usato immagini simili, ci si orienta meglio, ma anche ricordandosi che è Gesù che dice questo, che è la sua proposta, il suo stile di vita che egli trasmette, comunica attraverso le parabole, si comprende che il seminatore di cui qui si parla, la semina più che il seminatore di cui qui si parla, è il modo di parlare o di comunicare attraverso i gesti, di comportarsi, di Gesù, il quale non sceglie le persone, semina. Dà, rivela, trasmette, comunica, provoca, lancia appelli senza distinzioni di persone. La maggior parte degli appelli, 3 volte su 4, vanno a vuoto. 1 volta su 4 vanno a segno. Che roba è questa? Che solo in una minoranza, solo in un caso su 4, meno di così è 0, solo in un caso su 4 va a segno. Però dove va a segno fa un effetto bomba. Questo è il racconto, no? Solo in un caso su 4 va a effetto, ma dove va a effetto fa un effetto bomba. 100 per 1.
Dove si capisce l'effetto bomba?
È che il quarto caso di semina produce il 60, il 30, il 100, dove il 100, dove il 60, dove il 30, che vuol dire è un effetto che nessuna semina di questo mondo produce.
Il 30, sì.
E beh, bisognerebbe
anche da un seme ne vengono
30, sì, sì,
punto, te lo chiamo seme, un altro criterio,
cioè che il 30 non è, venga
30 è una cosa eccezionale,
dipende che sei, dello stesso grano,
dipende che sei,
no, ma il 30 è il trentuplo,
non è fare 30 quintali, la stessa cosa, insomma,
il 30 quintali.
Capito? No,
ma poi mi sa che, come dice lei, mi sa che quei tempi
si, si parla del, no, a parte quei tempi, più che quei tempi bisogna contare la semina nella condizione
tecnologica,
ma anche geologica della Palestina, perché tiene un terreno che è in gran parte per viti e per olivi, cioè per piante che hanno bisogno, cioè crescono in un terreno brutto, ma insomma, quindi bisogna tenere conto anche di questo, ma anche non tenendo conto di questo, insomma, che un quintale produca 30 quintali, è comunque una cosa eccezionale. Se poi si dice 100, si capisce che il raccontatore racconta una semina che fa degli effetti clamorosi. Va a segno in pochi casi, ma quelle volte che va a segno produce degli effetti clamorosi. Si capisce molto bene che allora la semina che ha queste caratteristiche è la semina della proposta di Gesù, la semina del Vangelo, è l'appello di Gesù. Allora, dove il 100, dove il 60, dove il 30 non indica che nel quadro di un racconto fatto così, non indica che dove il 30 è un posto dove poteva esserci 100 e invece c'è stato solo 30. Dove c'è il 60 non indica un posto dove si poteva produrre il 100 e invece si è prodotto il 60. Dal modo come è fatto il racconto si vuol dire 100, 60, 30 per fare tre esempi, seconda di tre terreni recettivi, di tre buoni, che però rappresentano il massimo della resa possibile, anzi oltre il massimo, una resa eccezionale. Quindi secondo il racconto come fatto non si può nemmeno pensare che qui si voglia dire che anche poco va bene, quando invece si poteva produrre non poco, ma molto, anzi il tutto o il massimo. Questa che indica i terreni o le categorie così, di terreno che produce un effetto clamoroso, quindi 100 è un effetto clamoroso, 60 è un effetto clamoroso, 30 è un effetto clamoroso. Non è una parte del tutto, è il tutto. Allora non è possibile neanche pensare, insomma, ad una lettura dove si dice ma sì, adesso se uno poteva rendere 100 rende 30, va bene lo stesso. Non è assolutamente questo l'andamento della narrazione. Si vuol dire invece che dove il Vangelo viene accolto perché ci si coinvolge, perché si dedica, questo succede in pochi casi, cioè quantitativamente non è una cosa eclatante, ma poi qualitativamente è una cosa eclatante, cioè produce delle persone o dei cambiamenti o delle trasformazioni che sono di carattere eccezionale, fuori dell'ordinario o straordinario. Dall'andamento di una parabola fatta in questo modo si capisce che l'obiettivo, il messaggio è all'ascoltatore che se Gesù non si dedica solamente ad alcuni, se Gesù non semina solo in un orticello, ma in tutti i terreni possibili, è perché la sua proposta è rivolta a tutti, senza distinzione. E perché egli, contrariamente a quel che si pensava prima, semina gratuitamente, non in modo mirato, o come si diceva prima, no? Pre-programmato, pre-selezionato, senza selezione. D'altra parte però ciò che egli semina è solo dove viene accolto, produce. La semina di Gesù non fa distinzioni di persone, però funziona solo in quei pochi casi nei quali succede che l'accoglienza è totale. Chi ha orecchi per intendere, intenda, dice ancora l'ultima parola, la sigla, dice ancora la natura parabolica, chiaramente la natura parabolica di questo racconto, no? La natura, cioè, attenzione, come dire, attenzione che qui dentro c'è un messaggio, hai capito qual è? In altri termini, il messaggio di Gesù, la proposta di Gesù, attacca là dove le persone vi si dedicano in modo totale. Non è possibile che il cristianesimo si realizzi in persone che non si coinvolgono. Poi è il motivo per cui sotto si dice che si parla in parabole, no? La semina è la semina in parabole in questo capitolo. Quindi il parlare in parabole o il parlare è la stessa cosa, è la semina, viene chiamato la semina. Interessante anche l'atteggiamento, la spiritualità, come dire, l'impostazione di vita di questo seminatore, che sembra procedere con questa regola: tu semina, o se volete seminate, seminate, qualche cosa crescerà. Oppure l'importante è seminare. Da una parte, no? Il messaggio di sto racconto strano, che uno semina alla cieca, sembrerebbe alla sprecona, alla, no? Nel modo più gratuito, indica di che semina si tratta, non si fa così a seminare, infatti. Da una parte seminate, seminate, semina, chi semina? Gesù è chi semina, dall'altra l'andamento, la vicenda di questa semina, un caso su quattro, ma quel caso su quattro, trentuplo, sessantuplo, centuplo, si è mai visto una roba del genere? Questo fa la spia di a che cosa ci si riferisce, no? Alla conversione, che sarebbe poi l'effetto di questa semina. Poi segue la spiegazione di questa parabola, cioè una guida alla lettura, evidentemente è quella sfumatura di senso della parabola che la Chiesa di Matteo ha ritenuto per le proprie persone, per le proprie circostanze, quella di che era più necessario attualizzare o sottolineare. Difatti, voi vedete di quel che stavamo dicendo adesso, la spiegazione della parabola prende una cosa sola. Una delle sfumature possibili del senso del racconto paradossale che abbiamo chiamato la semina strana. Il titolo dovrebbe essere, più che la parabola del seminatore, la parabola della semina strana. la spiegazione dal versetto 18 al versetto 23, vedete su cosa punta? Sui terreni. Dunque, uno degli elementi del racconto, solo uno, è evidentemente...
La mia domanda è nata proprio dalla spiegazione, cioè, nell'interpretare quello, cioè, colui che ascolta la parola la comprende, cioè, io posso ascoltare la parola la comprendo, però ho un punto che può essere il 100, il 60 o il 30.
Sì, dove non significa una percentuale di quello che potresti produrre, ma... il tutto, che per alcuni, per la capacità di alcuni, insomma, è 100 rispetto a uno, per altri è 30 rispetto a uno, ma è il tutto, è il colmo, è il massimo, non è una parte.
Sì, però qui non è molto chiaro.
No, no, è chiaro dal racconto precedente a cui ci si riferisce qui, perché questa spiegazione è chiaro dal racconto che il prodotto di quella semina è il massimo possibile, non è una percentuale, è una cosa eclatante, è una cosa eccezionale. Quindi anche qui nell'applicazione, quando si dice ora il 100, ora il 60, ora il 30, non si intende la stessa persona o persone che qualche volta ce la mettono tutta, qualche volta il 60%, qualche volta il 30%. Si intende delle diverse proporzioni di resa, secondo probabilmente la capacità delle persone, no? Che chiaramente non tutti sono ugualmente dotati di doti, cose di risposte, di capacità di risposta. Voglio dire, insomma, una cosa è la resa totale di un bicchiere, cioè un bicchiere colmo, è diverso da una botte colma, ma tutti e due sono colmi. Questo è nocciolo della questione, no? Chiaro che un bicchiere tiene di meno, ma non ha nessuna colpa il bicchiere di tenere di meno, perché è un bicchiere. Così come la botte non ha nessun merito di tenere di più, perché è una botte. No? Il problema è che qui si vuole indicare l'obiettivo raggiunto e un obiettivo massimale, eclatante, eccezionale della semina. E nella spiegazione si sottolinea solamente una sfumatura, un lato della parabola, quello dei terreni. Praticamente si dà una lettura della parabola in cui si dice: che senso ha questa parabola? Ha il senso che la riuscita della semina o no dipende dal tipo di terreno, e siccome la semina è la semina di Gesù, il terreno sono i destinatari della proposta di Gesù. Allora, da che parte stiamo noi? Che tipo di terreno siamo? Questo è lo scopo della spiegazione della parabola, vedete? Che ha colto un aspetto, quello che evidentemente serviva di più alla attualizzazione di quei tempi, ma che ovviamente non è solo per quei tempi un'attualizzazione della parabola. Una delle possibili sfumature di significato sottolineata particolarmente, perché vale anche adesso, che dipende dai terreni e che davanti al racconto della parabola di Gesù non bisogna fermarsi a osservare le caratteristiche della semina palestinese, ma domandarsi: qui si sta parlando di noi, da che parte siamo noi? vedete come è fatta la lettura, vedete come fin dalle origini, no, le comunità cristiane hanno trasmesso il Vangelo con la preoccupazione dell'attualizzazione, non della trasmissione neutra, no? Come se si trattasse di conservare o conservativa di una predicazione di Gesù. Si trattava trasmettere, volevo dire attualizzare cose che noi dobbiamo continuare a fare. Il Vangelo si attualizza, non si trasmette.
Sì, però dico, si può cambiare, cioè, anche dove c'è lo spino potrebbe venire fuori un termine, se la persona si accorge di essere spino, di essere...
dopo diventa un terreno buono.
Però allora diventa terreno buono, cioè si verifica nella dinamica del racconto, si verifica che non è più quel terreno lì. Ma infatti la spiegazione che mira, cioè punta sui terreni, chiaramente è fatta per dire da che parte siamo noi. Attenzione che se siamo da questa parte o da quest'altra...
Posso fare una domanda sul capitolo 14?
Sì.
Dunque, il prerequisito a che avvenga il miracolo. Non parla il capitolo 14 due volte. Recentemente parla di questo fatto, e siccome credevano in lui fece il miracolo, vista la fede fece il miracolo, ma non solo qui nel capitolo 14, è una cosa ricorrente nei Vangeli. Questo collegare l'evento sensazionale, miracolo come evento sensazionale, al fatto che chi stava di fronte, chi richiedeva il miracolo, dimostrava fiducia. Bene, poi lo dice anche a un certo punto, che viste la loro fede, non lo ricordo perché l'ho fatto questi giorni con i bambini, sono arrivati qui a questo punto. Allora chiedevo il prerequisito al miracolo, e poi noi diciamo sempre che i miracoli ci sono anche oggi. Dove sono oggi i miracoli? Ce ne dica qualcuno?
C'è
avuto modo di vederne qualcuno, cioè non li vediamo, non li sappiamo vedere. Beh, faccio una domanda proprio che i bambini fanno ricorrentemente e che mette in KO, perché poi lui è un miracolo, lo sappiamo, non ricordo dove, però dice così fate anche voi, andate così fate anche voi, no? È un esplicito invito a fare miracoli, che ricordo il passo.
Beh, la frase così fate anche voi non si riferisce ai miracoli,
mi sembrava di sì, però adesso non ricordo quale.
No, viene dato nel capitolo decimo anche ai discepoli lo stesso potere di fare quello che fa Gesù. Non si dice, fate anche voi, si dice andate, annunciate il regno, guarite le malattie, annunciate l'avvento del regno di Dio, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date, ecco lì nel capitolo 10 si dicono.
Vedo che anche i testi, io potrei dire anche i testi, no? Cercando trovare spiegazioni su questo dei miracoli, danno sempre per scontato che anche oggi effettivamente i miracoli ci sono.
Sì. Dunque, anche oggi i miracoli ci sono. Se per miracoli, siccome la parola miracolo non si trova nella Bibbia, ma è una parola moderna, e viene usata solitamente per indicare dei fenomeni strani, dei fenomeni straordinari, dei fenomeni eclatanti, ecco, allora però viene usata anche la parola miracolo parabolicamente, simbolicamente, per dire è un miracolo, per dire una cosa bella, oppure i miracoli, l'amore fa miracoli, per dire cose straordinarie, ma quando si usa miracolo in questo senso, chiamiamolo così, parabolico, simbolico, allora intendiamo un'altra cosa, quindi bisogna anche stiamo attenti, quando diciamo una cosa in un modo è una cosa, quando diciamo in un altro è un'altra, quando invece diciamo miracoli in senso non comparativo, non parabolico, ma non simbolico, ma così reale, allora se si intende questo, quando si dice i miracoli esistono anche oggi, allora ci si riferisce a dei fenomeni strani, non a dei fenomeni comuni. Ora, che dei fenomeni strani, tipo ad esempio guarigioni inspiegabili in termini medico-terapeutici, avvengano, questo è documentato e documentabile, quindi ci sono, se è documentato da testimonianze notarili, medico-legali, scientifiche, come le chiameremo noi oggi, è chiaro che esistono. Quindi quando si usa queste espressioni, i miracoli esistono anche oggi, credo che ci si riferisce a cose strane, straordinarie, somiglianti a quelle che i Vangeli vengono considerate, non so, delle manifestazioni strane, fuori dell'ordinario, i fenomeni strani fuori dell'ordinario. Quando si dice questo, credo che ci si riferisca a fenomeni fuori dell'ordinario, documentati e documentabili, registrati e testati, diciamo noi oggi, scientificamente. Per esempio, adesso io ho fatto l'esempio delle guarigioni, penso che esistano anche quelle guarigioni strane, più strane di tutte, che nei Vangeli vengono chiamate cacciate degli spiriti immondi, no? Cioè, c'è questa categoria di miracoli nei racconti vangelici, c'è anche questa categoria di fatti un po', no? Anche a questi fatti credo che ci si riferisca quando si dice i miracoli esistono anche oggi. Però altra cosa è invece il problema della fede. In parecchi racconti di miracolo del Vangelo di Matteo, soprattutto del Vangelo di Matteo, ma anche in qualcuno del Vangelo di Marco e del Vangelo di Luca, compare l'espressione sul fede. Ma tu credi? Signore, io credo, ma tu aiuta la mia incredulità. La tua fede ti ha salvato. Queste espressioni qui, no? È chiaro che queste espressioni qui si riferiscono non alla fiducia, non tanto alla fiducia necessaria o indispensabile o prerequisito per il miracolo nel senso di evento straordinario, perché nei Vangeli si trovano anche miracoli che non hanno questo prerequisito, che non sono raccontati così. D'altra parte si trova nei miracoli il fenomeno strano che su un centinaio di racconti in tutti e quattro i Vangeli, solamente due di numero contengono una frase che potrebbe far capire, che fa un po' capire insomma, che il cosiddetto miracolato si è convertito. Dunque 98% di casi i miracoli non mirano alla conversione. Allora, quando ci sono quelle frasi lì, si vede bene che quelle frasi si riferiscono ad una attualizzazione o riattualizzazione dell'evento straordinario dell'epoca di Gesù, riattualizzato dopo quando si faceva la predicazione su Gesù, quando cioè quello ormai era un evento passato, ma trattandosi di annuncio del Vangelo, quindi non di qualcosa di passato, ormai che non interessava più, proprio perché si trattava del Vangelo bisognava riattualizzarlo. Come si è fatto a riattualizzare la meraviglia dell'incontro con Gesù di tante persone che si sono trovate da lui gratuitamente trasformate? Come si faceva ad attualizzare una cosa del genere nella predicazione cristiana primitiva? Si è fatto così: al posto del malato è subentrato nella riattualizzazione, è subentrato il credente, il discepolo, il convertito, il destinatario dell'annuncio evangelico. E al posto della guarigione, nel senso medico-legale, è subentrata nella riattualizzazione la conversione, come la guarigione, intesa come la guarigione dalle patologie più profonde, la salvezza dalle patologie più profonde della persona umana, dell'esistenza umana. Allora si capisce che entra in ballo la fede. Allora si capisce che in un incontro interpersonale con Gesù, del convertito o del destinatario dell'annuncio, per parlare di questo, per parlare della guarigione di fondo che si tratta, di cui si tratta quando si fa la conversione, allora si capisce che si parli di fede, perché qui è la fede, è il miracolo della fede di cui si sta parlando. Allora si capisce che il miracolato si rivolga a Gesù con le parole della preghiera, con le parole con cui la comunità cristiana si rivolge a Cristo nella preghiera: Signore, salvaci. Signore, salvaci. Sempre io.
Il Vangelo quando cadeva nelle acque, no? Signore, salvami.
Questo è un linguaggio però della preghiera della comunità cristiana nei confronti di Gesù, cioè vuol dire che è stata fatta la rilettura o la riattualizzazione applicata, tra virgolette, per così dire, a che cosa? Al destinatario attuale, che non era il malato, il Pietro, era il discepolo o colui che si voleva fare diventare discepolo. E allora i racconti di miracolo sono stati riattualizzati così. Quello che abbiamo letto ieri nella liturgia, l'Evangelista Giovanni è quello che ha fatto di più questo processo di riattualizzazione dei racconti di miracolo, tanto è vero che lui di racconti di miracolo ne ha usati solo 3-4. Ne conosce solo 3-4, ne ha scelti solo 3-4 e li ha chiamati segni invece che miracoli. Ma quello che abbiamo letto ieri nella liturgia trasparente, no? Quella storia lì, che storia è? Originariamente all'epoca di Gesù è la storia di un atto di misericordia, di amore, di caritas, di pronto soccorso, di intervento gratuito al servizio di una persona, ma nella rilettura e nella riattualizzazione dell'evangelista, della sua comunità, della predicazione cristiana primitiva, cos'è diventata quella storia? È diventata la storia dell'illuminazione antico nome del battesimo, cosmos, dell'illuminazione del credente convertito, è diventata la storia della conversione a Gesù, tant'è vero che si conclude con la professione di fede. Tu credi nel figlio dell'uomo? E chi è? Sono io, quello che parlo con te. Io credo, Signore. Io credo, Signore. Questa è l'ultima frase del racconto. Non è un caso. Vuol dire che è stato riattualizzato così. E in questo modo perché è riattualizzato? Perché altrimenti non si poteva coinvolgere l'ascoltatore, perché altrimenti il Vangelo sarebbe stato una specie di roba d'archivio da conservare. No, il Vangelo non è mai stato trasmesso così, mai, perché non è materiale d'archivio. Quindi la predicazione cristiana, che precede addirittura i nostri Vangeli, cosa ha fatto? Quando è andata a ripescare i detti o i fatti di Gesù, che poi sarebbero diventati i nostri Vangeli, cosa ha fatto? Non li ha fotografati o registrati col registratore, che non esisteva, tra l'altro, ma li ha attualizzati, li ha trasmessi con quella carica di riattualizzazione che è propria di ogni annuncio del Vangelo. Del resto, come facciamo noi oggi ad annunciare il Vangelo? Adesso, quando noi attingiamo qui e vogliamo annunciare il Vangelo, come si deve fare? Ah, una volta è successo questo e questo, questo è il Vangelo? Questo è un raccontino, questa è una cronaca, questo è un reportage, questo non è il Vangelo. Il Vangelo è predicazione, annuncio, appello. Quindi se io parlo del cieco, che so io, del Vangelo di Giovanni ieri, per esempio, non è del cieco nato che io devo parlare, ma è della comunità cristiana che mi sta davanti, che ha bisogno di aprire gli occhi. Vedete cosa faccio io? Attualizzo. Così è stato sempre fatto, così è stato scritto il Vangelo di Matteo. Se noi non ce ne accorgiamo, non abbiamo letto attentamente. Ma qui sia le parabole nel capitolo 13 sia i racconti nel capitolo 14 sono tutti pezzi di annuncio, pezzi di proclamazione, non pezzi di cronaca. Tant'è vero che, vedete, la parabola della semina è stata trasmessa, attualizzata. La parabola dell'erba mista nello stesso campo è stata trasmessa, attualizzata. Questo significa la parola Vangelo, eh? Materiale di predicazione. Materiale allo stato fluido, caldo, non allo stato freddo. Con la talavica, se vogliamo, sì, ma allo stato, come si dice,
incandescente,
non allo stato di raffreddato, no? Cosa raffreddata. Questo è il Vangelo. Guardate bene il Vangelo di Matteo, quello che stiamo leggendo, qualunque pezzo di Vangelo è questo. È stato trasmesso così, concepito così. è Gesù risorto che continua a predicare. Questo è il Vangelo. Che continua a chiamare, a interpellare. Allora si capisce che il Vangelo è un incontro diretto, è un mezzo di trasmissione come la televisione in ripresa diretta col Signore risorto. Allora si capisce quello che è la sigla delle letture nella liturgia, parola di Dio, cioè Dio ha parlato, Dio sta parlando. Così è l'immagine della Bibbia. Quello che noi dobbiamo imparare a fare è questo, eh?
Anche nella Bibbia c'è questo concetto di
annotazione. Sì, sì, tutto il resto, tutta la Bibbia, tra cui anche i Vangeli. Tutto materiale predicazionale. Come tipo di letteratura non è mai cronaca né verbale, è materiale predicazionale. Quindi strumento di attualizzazione, materiale di attualizzazione.
Posso fare una domanda di capitolo 12?
Sì.
Quello del che segue dopo l'albero e i frutti, no? E dai frutti si vede l'albero, eccetera. Alla fine dice, io vi dico che di ogni parola detta fuori posto dovranno rendere conto gli uomini nel giorno del giudizio, poiché in base alle tue parole sarai giudicato e in base alle tue parole sarai condannato. Quindi mi pare che viene sottolineata molto, cioè questa sul discorso delle parole, no? Cioè di questa importanza delle parole.
Sì.
Anche eccessivamente, cioè, mi sembra, cioè le parole che quasi, in base alle quali uno verrà giudicato, quasi che le parole abbiano un valore quasi superiore ai fatti, insomma, cioè alle opere, quando alla fine mi pare che le parole, per quanti danni possono portare, a volte davvero grandi, però siano sempre comunque meno consistenti delle opere. È vero, può essere.
La parola data una volta, oggi.
Ma la parola è tutto lì, ma non la questione della parola data. Io penso più in riferimento a forma di diffamazione, di come si dice? Di calunnia, sì. Cioè, ecco, in base alle parole che avete, in base alle tue parole, come? Sì, insomma, adesso. In base alle tue parole sarai giustificato, in base alle tue parole sarai condannato. Non credo che sia solamente, esclusivamente il riferimento alla parola data o non data, cioè il mantenere o meno la parola, ma in senso molto più ampio, cioè in senso lato.
Sì, sì.
Allora, questo valore, cioè della parola, delle parole o del modo di parlare rispetto a quelli che possono essere i fatti, insomma, le opere della vita.
Sì, qui come parametro
confronto. Anche perché era in riferimento ai frutti, cioè l'albero dei frutti,
sì,
parlava,
sì,
no?
Sì, sì, chiaro. Ma il contesto che parla di alberi e frutti conferma che effettivamente qui si sta parlando di parole o di un modo di parlare che effettivamente è un frutto cattivo, che produce degli effetti nocivi, dannosi, gravi. Si sta parlando di questo, e che si stia parlando di questo si capisce da altri passi della Bibbia dove questo stesso tema viene considerato grave, di una gravità ancora più esplicita che qui. Qui la cosa dipende in parte dalla rivelazione, cioè da una verità a cui noi non facciamo mai caso più di tanto. In parte dipende anche dalla cultura semitica, nella quale la parola è un fatto e il fatto è una parola. Nello stesso vocabolario ebraico lo stesso termine significa parola e fatto, per dire che abbiamo a che fare anche con una cultura che considera la parola come il parlare, come una maniera di agire sugli altri, di influire, di produrre degli effetti sugli altri. Ma dove si vede più chiaro che mai che questa cosa è considerata grave, molto grave, e che quindi era una attualizzazione molto concreta della parola di Gesù per la comunità del Vangelo di Matteo, oltre che qui, lo si vede nel discorso della montagna, prima raccolta di detti, capitolo 5. Vi ricordate che lì c'era scritto che quinto versetto 22, chiunque si adira con il proprio fratello sia sottoposto al tribunale, sia portato in tribunale. Chi poi dice al suo fratello stupido sia sottoposto al sinedrio. Chi gli dice testa vuota sia sottoposto al fuoco della Gehenna. Queste sono espressioni gravissime, come sentite. Evidentemente ci si riferisce a un vizio, a un andazzo, secondo il quale, siccome si tratta della parola, non ci si fa scrupolo di maltrattare l'altro. La cosa qui viene considerata gravissima. Poi nel discorso della montagna un altro caso simile è quello in cui si dice anche della parola data, cioè si dice che il giuramento, cioè la necessità di dover aggiungere alla parola una specie di garanzia ulteriore, viene dal maligno, si dice. Il tuo parlare sì e sì, se è sì, no, se è no. Tutto il resto viene dal maligno. Anche questa è un'altra sottolineatura dell'importanza della gravità della parola. Ma in una comunità giudeo-cristiana simile a quella di Matteo, il destinatario, la comunità destinataria della lettera di Giacomo, c'è una requisitoria su questo argomento molto più grave che qui. Lettera di Giacomo ha un paragrafo tutto dedicato a questo argomento. Sentite qualche cosa si dice. Tutti quanti manchiamo in molte cose. Capitolo 3, versetto 2. Se uno non manca nel parlare, è un uomo perfetto. perché uno che non manca nel parlare significa che è capace di non mancare in tutto il resto. Quando mettiamo il morso in bocca ai cavalli perché ci obbediscano, è proprio con il morso che possiamo dirigere tutto il loro corpo. Linguaggio parabolico per dire che bisogna mettere il morso in bocca, cioè bisogna partire dalla attenzione al modo di parlare se si vuole fare attenzione a tutti gli altri danni. Quello è il primo. E poi altro linguaggio parabolico per indicare che quello ha un'importanza numero uno. Le navi, guardate le navi, sono un corpo grandissimo, eppure vengono pilotate da un piccolissimo timone. Fuori di parabola, versetto 5. Così è la lingua. È il timone della persona. Altro linguaggio parabolico. Terzo, sentite che insistenza. Ecco, guardate un incendio, basta un fiammifero. E così è la lingua. Attacca gli incendi, attacca il fuoco. Versetto 6. È il mondo dell'iniquità. Inserita nelle nostre membra, contamina tutta la persona. Incendia il corso della vita, traendo la sua fiamma dalla Gehenna, dal maligno. Ogni sorta di bestie, di uccelli, di rettili, di esseri marini si possono domare e sono stati effettivamente domati dalla razza umana, ma la lingua nessuno l'ha ancora domata. È un male ribelle pieno di veleno mortale. Dire che razza di catechesi, sentite com'è molto simile a queste frasi che adesso hai notato tu nel capitolo dodicesimo. Si ritrova l'eco nel discorso della montagna, si ritrova l'eco nel lettera di Giacomo. Si tratta evidentemente di una cosa che nelle chiese cristiane a cui sono nati questi era stata individuata come un andazzo capace di produrre dei danni terribili, e quindi veniva di conseguenza stigmatizzata, denunciata, smascherata come una delle più gravi mancanze al comandamento, all'insegnamento di Gesù. Proprio con la stessa mentalità della lettera di Giacomo, come se la lingua fosse il morso, fosse il timone, fosse il fiammifero, fosse l'inizio di tutti i mali. Come se sia il punto strategicamente più pericoloso per